Ave Maria, cari amici del sentiero Mariano Serafico, ben trovati in questo nuovo appuntamento e vogliamo continuare ad approfondire un mistero, visto che ci troviamo in questo giubileo francescano 1826-2026, la nascita al cielo del Serafico Padre San Francesco. Vogliamo dedicare qualche approfondimento su questi misteri francescani e ci vogliamo lasciare aiutare da Fra Marciano Ciccarelli, frate dell'Ordine Francescano dei Frati Minori, uno dei tanti libri che ha scritto, I misteri di Gesù Cristo nella spiritualità francescana. Fra Marciano Ciccarelli e Maria Ciccarelli, un grande esperto del francescanesimo, ha scritto molti scritti di spiritualità, di conformità della vita cristiana, alla vita serafica, alla vita di San Francesco, e questo libro vogliamo vedere questa spiritualità, Misteri di Gesù Cristo nella spiritualità francescana. Partiamo dai fondamenti, come l'imitazione di Cristo sia qualcosa di importante innanzitutto nella spiritualità cristiana. La nostra religione che pratichiamo, il cristianesimo, quando noi ci diciamo cristiani, non è tanto perché crediamo in un unico Dio, il che potrebbe essere come di fatto comune ad altre religioni o anche altri sistemi filosofici, ma perché crediamo in Gesù Cristo, nostro Signore, vero Dio e vero uomo. Crediamo che ci sia un vincolo spirituale reale tra ognuno di noi e Gesù Cristo, e che proprio in virtù di questo vincolo con nostro Signore Gesù Cristo che potremmo raggiungere Dio e unirci a Lui nella beatitudine eterna. La divina rivelazione comincia agli inizi dell'umanità con la promessa di un Redentore ai nostri progenitori cacciati dal paradiso terrestre dell'Eden dopo il peccato. E questa promessa culmina nella persona di Gesù Cristo nostro Signore. Nei libri della Sacra Scrittura, libri dell'Antico e del Nuovo Testamento, questi libri sacri, scritti per divina ispirazione, e nella sacra tradizione autentica della Chiesa, la rivelazione ha dunque come centro Gesù Cristo nostro Signore. Porta, mira a Gesù Cristo, ne prepara la venuta, tocca il suo vertice con Gesù Cristo e ci ha svelato i misteri più alti della vita divina e della nostra predestinazione. Egli, Gesù, si è presentato a noi non solo come Redentore e Maestro, ma anche come portatore di una vita nuova, a cui tutti gli uomini sono chiamati. Bene, questa vita ha per requisito essenziale un'intima e pratica adesione a Lui, a Gesù Cristo, e quindi comporta non solo l'obbedienza ai Suoi comandamenti, ma anche l'imitazione dei Suoi esempi. Quindi, ecco il primo caposaldo: per essere cristiani occorre, per quanto è possibile, essere come Lui, essere come Gesù Cristo. Allora noi prendiamo la divina rivelazione. Ci insegna che l'uomo viene da Dio per mezzo di Gesù Cristo. E ciò è vero per tre sensi. Cristo ha tolto gli ostacoli creati dal peccato tra l'uomo e Dio e quindi ha ottenuto l'uomo il perdono in virtù dei suoi infiniti meriti. Ancora, Gesù Cristo ha dato la possibilità e le forze all'uomo per avvicinarsi a Dio, comunicandogli la grazia, e questa grazia è una partecipazione della sua vita divina. E infine, terzo motivo, Gesù ci ha mostrato la via per arrivare al Dio Padre Onnipotente mediante il suo insegnamento e il suo esempio. Bene, queste linee chiare, semplicissime, diventano il fondamento del cristianesimo. Perciò esso, il cristianesimo non può prescindere, non può escludere l'imitazione di Gesù Cristo nostro Signore, perché sarebbe uno svuotare del suo contenuto essenziale. Quindi il cristianesimo non è una qualcosa di costruito teoricamente, astrattivamente, ma il cristianesimo è verità e vita, è qualcosa di soprannaturale, ma anche concreto. Così come Dio è trascendente, ma personale, così Gesù Cristo è vero Dio, ma anche è vero uomo, e quindi è entrato nel mondo come uomo. Il Figlio di Dio comincia a fare e a insegnare, come leggiamo nella Sacra Scrittura, negli Atti degli Apostoli. Cioè diede l'esempio e rivelò la sua dottrina. Quindi chi vuole essere cristiano deve non solo credere in lui, ma anche vivere come ha vissuto lui. Se no ci troviamo a dei paradossi. Il cristiano credente non praticante che crede in Dio ma non segue i suoi insegnamenti, o il cristiano praticante non credente che agisce qualcosa come di una certa bontà ma non crede in Dio, quindi solo una bontà umana. E invece vuole una bontà soprannaturale. Una bontà che voglia diventare imitatore di colui che è il bene infinito, il bene sommo, il bene, il buono e il bello. Quali sono questi principi? Bene, la rivelazione si è compiuta ed è conclusa con la morte dell'ultimo degli apostoli, San Giovanni Evangelista, con l'ultimo libro della rivelazione che è il libro dell'Apocalisse. E tutta questa rivelazione ci va a far comprendere, ci va a far approfondire le bellezze profonde, nascoste attraverso i secoli, ma che già possediamo e già che è vissuta sostanzialmente. Perciò, fin da allora, da chiusura della rivelazione, per tutto il corso della storia ormai di questi 2000 anni della vita della Chiesa, l'imitazione di Gesù Cristo è sempre stato elemento fondamentale della vita cristiana. I santi sono tali proprio perché sono stati imitatori di Gesù Cristo. C'è stata un modo di questa imitazione che ha avuto dei progressi. Il posto dato ad essa nell'insegnamento delle norme di vita ascetica, delle comprensioni dei principi su cui si fonda. Proviamo a pensare fino a che punto i cristiani in un determinato momento storico abbiano avuto esplicitamente coscienza della necessità di imitare Gesù Cristo. Bene, in tutta la spiritualità cristiana in genere, quindi anche in questo punto specifico ma centrale, ogni epoca, anzi ogni santo, ha portato il suo contributo in un proprio modo, in una propria capacità di intendere, di vivere una personale esperienza interiore di un'imitazione a Gesù Cristo. Ogni santo ha avuto una sua spiritualità, anzi, alcuni, per una loro più spiccata personalità e per più particolari doni che hanno ricevuto da Dio, hanno lasciato una vasta orma, hanno fatto, possiamo dire, una scuola e possono essere considerati come i maestri o i fondatori di varie correnti spirituali che ad essi fanno capo o ad essi prendono il nome. Bene, le spiritualità cattoliche, infatti, si differenziano per una propria e particolare maniera di muoversi, di andare verso Dio, qualche una particolare maniera di contemplare Gesù Cristo o per un particolare modo di amarlo e di imitarlo. Quindi ogni spiritualità cristiana, appunto perché tale, non può prescindere, escludere Gesù Cristo, non può altro che tracciare nell'anima il cammino di Gesù Cristo verso Dio. E almeno in questo senso tutte le spiritualità cristiane, almeno in questo senso possiamo chiamarle cristocentriche. Però la ricchezza inesauribile dei divini misteri, la varietà di questo cambiamento spirituale sono tali che si possono e si devono essere necessariamente diversi angoli, diverse visuali e per conseguenza diverse vie per poter seguire, per poter raggiungere la vetta della perfezione cristiana. Perciò, sviluppando e traducendo questo nella pratica delle relazioni fra questi termini di Dio, di Gesù Cristo e dell'uomo, ogni spiritualità cattolica ha avuto un accento di un proprio stile. La spiritualità francescana possiamo dire che primariamente, principalmente cristocentrica nel senso più completo della parola, perché ha dato il suo apporto, un apporto originale, un apporto ricchissimo, così da lasciare effetti durevoli e tracce incancellabili che stiamo vivendo anche in questi 8 secoli di francescanesimo, nella fioritura della spiritualità cristiana. La Divina Rivelazione ci ricorda che nostro Signore Gesù Cristo presenta se stesso come il Maestro e le sue opere sono un esempio da imitare. Noi troviamo E nel Vangelo di San Matteo che dice Gesù: imparate da me che sono mite e umili di cuore. Ancora in San Giovanni vi ho dato un esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. Quindi Gesù diventa la via, il modello per arrivare alla perfezione. Se vuoi essere perfetto, vieni e seguimi, dice Gesù al giovane ricco nel capitolo 19 di San Matteo. Cioè, fa quello che ho fatto io, segui il mio esempio. E ancora in San Luca, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Quindi vediamo come Gesù Cristo diventa il maestro di questa via che ci porta a Dio. E il programma qual è? Imitare Gesù Cristo. E quindi questo programma è enunciato in forma generica, ma decisa dagli apostoli. Infatti San Pietro proclamerà: come quelli che vi ha chiamato è santo, così pure anche voi siate santi, nella prima lettera di San Pietro. E così ancora, sempre San Pietro nella sua seconda lettera dice: Cristo patì per voi lasciando noi l'esempio affinché ne seguiamo le sue orme. E San Giovanni nella sua prima lettera ci ricorda che chi dice di stare in Gesù Cristo deve percorrere la strada che Gesù Cristo ha percorso. E così ancora l'Apostolo delle Genti, San Paolo, dice: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Però vediamo adesso un punto. Visto che ci si tratta della imitazione di Gesù Cristo, il pensiero corre soprattutto nei Santi Vangeli, dove sono esposti di proposito la vita e l'insegnamento di Gesù Cristo per divina ispirazione. Bene, i Vangeli però dobbiamo considerare che si completano a vicenda, perché lo Spirito Santo ha concesso a ognuno dei sacri autori, la divina ispirazione, di vedere alcuni lati, alcune peculiarità dell'insegnamento della figura di Gesù divina. E perciò è una figura divina, quindi infinita, e tale da non poter circoscrivere ed esaurire in uno o più libri. C'è quella famosa pericope del San Giovanni: se avesse dovuto scrivere tutto quello che di parla di Gesù Cristo, non sarebbero bastati tutti i libri, tutte le biblioteche del mondo. Bene, chiaramente un'iperbole, ma per dire è un insegnamento divino infinito. I Santi Vangeli, i primi tre Vangeli, Matteo, Marco, Luca, i Vangeli sinottici, troviamo piuttosto gli insegnamenti e gli esempi di nostro Signore Gesù Cristo, il contenuto del suo messaggio come messaggio del regno, insieme con le esortazioni a imparare da lui. Ma solo in alcuni tratti essi ci fanno intravedere ciò che deve essere l'anima dell'imitazione di Gesù Cristo, ciò che è la conformità delle nostre disposizioni interiori coi sentimenti del cuore di Gesù Cristo. Ecco le beatitudini, le parabole del regno, alcuni tratti di San Luca ci danno uno spiraglio di questa profondità interiore che San Giovanni arditamente esplora, che San Paolo esprime in forma incisiva. Giovanni pone a fondamento la fede in Gesù Cristo, nella sua divinità. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha la vita eterna. Così nel suo Vangelo capitolo 5. Ancora al capitolo 3 del Vangelo: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Bene, Gesù Cristo è la vita stessa, è la vita che alimenta e che ci alimenta e si dona questo alimento in noi nella Santissima Eucaristia. Amatevi come io vi ho amato. In tal modo l'imitazione di Lui riconduce a questo amore, a questo nucleo centrale, e l'amore si risolve in un'unione intima, in modo che siate una cosa sola. Nel Vangelo di San Giovanni, quarto Vangelo, la conformità a Gesù Cristo è proprio colta in questo suo mistero principale interiore. E noi possiamo seguire il suo esempio perché egli ce ne dà la possibilità e in più ci dà anche la forza, a patto che noi rimaniamo uniti a lui e in lui. Senza di me, dice Gesù, non possiamo fare nulla. E questo ce lo ricorda dalle parole che scrive San Giovanni al capitolo 15. E quindi se non possiamo fare nulla, non possiamo neanche imitarlo. Quindi l'imitazione di Gesù Cristo non è quindi se non la manifestazione e la prova di una nostra intima unione con Gesù Cristo. Ancora San Paolo ci dice che per comprendere e per imitare Gesù Cristo, dice che è insufficiente la legge mosaica. L'uomo lasciato alle sue sole forze non può raggiungere Dio, ma è in Cristo Gesù che ha una vita nuova. La nuova creatura, l'uomo nuovo, nasce, cresce in virtù di quel principio della grazia che ci unisce a Gesù Cristo e quindi che deve essere conforme a Gesù Cristo perché la sua vita è Cristo. E da lì ci portiamo ai suoi misteri, intimamente associato fino a riprodurli, San Paolo che si sforza a riprodurli in se stesso. Poi San Giovanni, San Paolo hanno tracciato tutte le età future per tutta la spiritualità cristiana, quelle linee direttive per poter accogliere quei principi, quei fondamenti che sono le varie spiritualità che noi troviamo nella vita cristiana. Per questo le generazioni cristiane via via hanno potuto sviluppare il contenuto attingendo da questa fonte senza mai esaurirli. La Sant'Agostino è una fonte che non ti devi preoccupare che se ti vai ad abbevere continua ad essere. Sarebbe un problema se la tua sete avesse vinto e prosciugato la fonte perché la tua vittoria diventerebbe la tua rovina. Invece a questa fonte puoi sempre ritornare, sempre acqua viva sgorgerà da questa fonte. Bene. Noi vediamo che nei primi secoli del cristianesimo la persona di Gesù Cristo viva nella memoria, nel cuore degli apostoli, che l'avevano veduto con i loro occhi, di coloro che ad essi avevano udito ripetere le sue parole, i suoi insegnamenti, tutta la vita era una continua e spontanea imitazione. Non ci sono teorie, non ci sono sistemi, non ci sono giustificazioni teologiche, c'è lo slancio di una fede che spesso la persecuzione rende eroica, spesso l'imitazione non di rado si compie e si consuma con la più grande testimonianza che è il martirio. Scrive un grande santo martire, San Policarpo, in una lettera ai Filippesi: Noi siamo imitatori della sapienza di Gesù Cristo, ci ha dato infatti se stesso come modello. Noi dobbiamo seguire l'esempio del Signore. E ancora Sant'Ignazio scrive ai fedeli che chiede la grazia di poter dare la sua testimonianza col martirio, scrivendo, dice, lasciatemi imitare la passione del mio Dio, lasciate che proprio adesso incomincio a diventare suo imitatore. Bene, è un'imitazione che possiamo chiamare empirica, scrive il Ciccarelli, perché non si appoggia ad alcun sistema, possiamo chiamarla implicita perché è enunciata in modo generico, senza fermarsi ad esaminare i singoli fatti della vita di Gesù Cristo, però viene attuata dai primi cristiani, dominati da questa figura di Gesù Maestro. Poi i pastori della Chiesa insegneranno con l'esempio, più ancora con la parola, e quasi tutti poi morirono testimoniando la fede col martirio. E dal racconto del loro martirio spesso traspare chiaramente quel desiderio di imitare Gesù Cristo, anche nella morte, come il grande San Vescovo di Smirne, San Policarpo. Bene, queste loro esortazioni si ripetono con le parole degli Apostoli. Ciò che è Gesù Cristo, noi lo saremo se lo avremo imitato. Quindi essere Gesù Cristo vuol dire imitarlo. Dal terzo e quarto secolo, poi nella storia della Chiesa, ci sono gli grandi asceti, gli eremiti, i cenobiti, che si allontanano dal mondo per vivere nella preghiera, nella penitenza e nell'esercizio delle virtù, ispirandosi quindi all'esempio di Gesù Cristo, che di notte si ritirava nei deserti a pregare, quando era ancora buio si alzava nella preghiera, si alza su un monte a pregare. Bene, e intraprende questa vita di straordinaria rinuncia abnegazione. E qui nell'imitare Gesù Cristo c'è questo desiderio di seguirlo mediante la completa rinuncia. E quindi questo diventa il motivo principale per cui si ritirarono nel deserto i grandi santi eremiti, San Paolo, Sant'Antonio Grandi, Sant'Ilarione, San Pacomio e così tanti tanti altri. Bene, la formula programmata dal grande San Girolamo dice: Segui nudo il Cristo nudo. Quindi enuncia chiaramente questo proposito. Ma benché nella letteratura ascetica e geografica di questo periodo si trovano dei passi che rivelano una cosciente imitazione di Gesù Cristo. È certo che questa vita è basata sulla mortificazione e non c'è tanto il pensiero del Divin Modello quanto quello dei novissimi, che un po' sono il tema ispiratore: morte, giudizio, paradiso, inferno. E sono presenti nell'uno degli altri una ricchezza di motivi spirituali che forse non è ancora stata sufficientemente studiata, che naturalmente è varia da persona a persona, da monastero a monastero. Comunque, l'imitazione di Gesù Cristo in questo periodo del III-IV secolo rimane soprattutto esteriore. Il motivo della grazia, il motivo dell'amore, della nostra unione vitale a Gesù Cristo ancora non è sviluppato, non è messo in luce. Questa spiritualità di questi uomini austeri attinge prevalentemente da questi Vangeli sinottici. Abbiamo il IV e VI secolo, i padri della Chiesa, le controversie cristologiche, che con conseguenti definizioni dogmatiche, studi e approfondimenti, pongono la figura del Salvatore in piena luce e questo danno modo di conoscere meglio il fondamento dell'imitazione di Gesù Cristo, vero uomo, perciò imitabile da noi, e vero Dio, perciò è da lui che ci viene la forza divina che ci fa capaci di poterlo imitare. E soprattutto i padri greci che mettono in luce, studiando l'opera della grazia, l'elevazione, la divinazione in Gesù Cristo della natura umana. Ancora la guarigione del peccato, che ci fa trovare il presupposto di una comprensione più profonda della nostra unione con Gesù Cristo e del principio interiore della imitazione a Gesù Cristo. Ma la loro grande produzione, ancora poco conosciuta nell'Occidente, e solo per mezzo di Sant'Agostino e Sant'Ambrogio ne conserverà l'eco e il ricordo attraverso il Medioevo. Quindi tra Oriente e Occidente si va delineando sempre più un distacco già latente nella diversità di lingua, della cultura, poi continuerà nella separazione politica e dalle difficoltà di comunicazione durante le invasioni barbariche. E ahimè, dopo nell'undicesimo secolo, con lo scisma che si stacca da Roma, tutta l'Europa orientale. Bene, meno bene, fin dai primi tempi, quindi la voce dei vescovi, dei dottori di Oriente e d'Occidente si era levata ad esortare anche i semplici fedeli all'imitazione di Gesù Cristo. E possiamo constatarlo soprattutto nel IV secolo in poi, perché da allora sono più abbondanti e sono giunti fino a noi i loro scritti. Omelie, sermoni, troviamo infatti spesso questi rimproveri contro i vizi, contro le debolezze di ogni genere che travagliano e indeboliscono il corpo mistico di Cristo e i grandi richiami a ritornare all'unico ideale di Gesù Cristo, l'imitazione. Vediamo dopo grandi figure, grandi santi che spiccano. Pensiamo al grande Sant'Agostino. La sua grande tonalità, per cui l'amore diventa in Sant'Agostino lo stimolo dell'imitazione. L'uomo che deve ogni giorno, nella misura della sua grazia che riceve, delle sue forze, far crescere Gesù nella sua anima, imitandolo e amandolo. Ancora, sarà dopo nell'XII secolo. Da cui tutti più derivano, si ispirano per tutti questi secoli a Sant'Agostino. E ecco che il culto a Maria Santissima, la pietà cristiana si alimenta e si ispira principalmente al mistero di Gesù Cristo, e questo dimostrato anche dal culto a Maria Santissima. Diventa antichissimo e diventa testimoniato anche già nei primi studi delle catacombe, ma diventa sempre più vivo e sentito già nei secoli dei primi secoli proprio cristiano. Infatti è la Beata Vergine Maria che dalle controversie cristologiche uscirà sempre un grande riconoscimento solenne della sua maternità divina, che guarda il popolo cristiano sotto la guida dei suoi vescovi, dei suoi dottori. Quindi la Beata Vergine Maria guardiamo a lei per imparare a conoscere, a servire, amare il suo figlio Gesù e per opera di lei che è diventato anche nostro fratello. Vediamo poi il primo Medioevo, tra periodi di invasioni barbariche, di eresie iconoclaste, delle crisi del papato, a Roma diventa desolata, spopolata, l'Oriente si stacca dalla cattedrale di Pietro, i saraceni corrono i mari e rimane la Chiesa se non soccombere agli urti degli eventi degli uomini. Bene, l'assistenza dello Spirito Santo che non cessa di alimentare nei fedeli lo spirito di pietà che li unisce a Cristo mediante l'imitazione, fa fiorire la santità anche in un mondo tutto travagliato e in trasformazione. L'immagine umana e divina di Gesù Cristo è un po' offuscata agli occhi degli uomini, come il Cristo sovrano universale viene raffigurato nelle absidi, nelle basiliche bizantini, acquistato via via la fissità convenzionale di un tipo iconografico attraverso i secoli. Del secolo VI e XI l'insegnamento dei grandi padri d'Oriente, dei grandi padri d'Occidente non ha più quel mordente di poter scuotere i cuori e le menti dei fedeli. Ecco che serve a questa nuova civiltà, ha bisogno dei suoi santi, attuali, viventi, espressione del loro tempo, pur sempre chiaramente innestati in quella gloriosa tradizione che fa capo agli apostoli. Ed ecco allora, che sorge un grande punto, importante, diventa la figura di San Bernardo da Chiaravalle, che è riuscito a comprendere, a mettere in luce meglio di chiunque altro, fino a quello che era avvenuto fino ad allora. Che cosa scopre? Qual è la sua peculiarità? Che cosa riesce a trasmettere? Dice San Bernardo: ognuno, ciascuno dei fatti della vita di Gesù Cristo è un insegnamento. E ognuno dei fatti della vita di Gesù Cristo comunica una grazia di conformità. Se il mio modello è imitare Gesù Cristo, bene, tutta la vita di Gesù Cristo è un insegnamento. Tutti i misteri della vita di Gesù Cristo sono un insegnamento. E ognuno di questi misteri dà anche una grazia specifica di conformità a quel mistero. E da lì trae tutto questo insegnamento che porta l'anima a domandare e a utilizzare questa grande grazia, questa grazia di conformità. E con San Bernardo l'imitazione di Gesù Cristo decisamente fa un passo avanti ed egli può essere considerato il primo teorico, d'altra parte, che ha portato nella considerazione del mistero di Gesù Cristo quell'effusione di tenera pietà. Se vogliamo, non approfondita anche dallo stesso Agostino, portando a un'ardente preghiera modulata su un alto tono speculativo, così come ha fatto anche Sant'Anselmo da Canterbury, che dava dei bellissimi slanci verso la redenzione, però rimaneva ancora in una sfera di grandezza dogmatica, anche se non mancavano note di affinità. Quindi, proprio la considerazione dell'anno liturgico, che nei tormentati secoli del Medioevo si era definitivamente completato, fissato, ha portato alla meditazione dei misteri di Gesù Cristo e quindi ha dato un nuovo orientamento alla pietà, indirizzandola particolarmente verso l'umanità santissima del Salvatore, attingendo largamente a un'affettività e trasformando l'imitazione di Gesù Cristo da implicita a esplicita a e letterale. San Bernardo, quindi, nei suoi sermoni, che scrive ai monaci per le varie festività dell'anno liturgico, medita ogni fatto nella vita di Gesù, ogni suo gesto, ogni sua parola, ne cerca il significato, ne studia l'insegnamento, la commozione e l'amore suscitati da quell'attenta considerazione di ogni particolare della vita di Gesù, che diventano una spinta potente a imitarlo. Ecco che l'insegnamento di San Bernardo si compendia tutta nell'imitazione di Gesù Cristo. Non in altro modo, egli dona quelle virtù per spingere ad amare Dio, se non mediante l'imitazione del Figlio suo, come il Padre, come uomo, come noi. Quindi Gesù Cristo, con la sua umanità santissima e la Beata Vergine Maria come sua madre, vuole e nutre una straordinaria devozione, una tenera devozione e una confidenza. Quindi Gesù Cristo e la Beata Vergine Maria diventano il centro della sua pietà e del suo insegnamento. Quindi San Bernardo, anche se ha avuto una grande influenza anche al di fuori dei monasteri, però vive ancora in chiostro, si rivolge ai monaci, secondo linee tradizionali, una spiritualità prevalentemente ascetica, da lui stesso ricondotta a una rigorosa austerità. E quindi l'imitazione di Gesù Cristo può, pur richiamandosi alla grazia che viene a noi, ai suoi esempi, non ancora quelle note di interiorità appassionata, di anelito ardente a una conformità totale di sentimenti, a una comunione intima di amore e di dolore come sarà in San Francesco. Il grido: io sento nell'anima e nel mio corpo quel dolore che tu, mio dolce Gesù, sostenessi nell'ora della tua acerbissima passione. E ancora questo non è presente in San Bernardo. Quindi il germe che era in San Bernardo nel suo secolo sboccia e si sviluppa nel poverello d'Assisi, in San Francesco, in una fioritura il cui profumo ha riempito il mondo. Dopo qualche minuto di pausa, adesso vogliamo un po' incominciare ad affrontare, a parlare del serafico padre San Francesco e della sua peculiarità in questa imitazione di Gesù Cristo, in quello che ha avuto risvolti nella spiritualità francescana. Fra qualche minuto riprendiamo. Ave Maria. Ave Maria, cari amici del Sentiero Mariano Serafico, riprendiamo questo secondo momento nel considerare i misteri di nostro Signore Gesù Cristo nella spiritualità francescana. Siamo arrivati nel vedere il corso dei secoli come questa imitazione di nostro Signore Gesù Cristo nei vari periodi storici ha sempre preso una maggiore intensità fino ad arrivare a San Bernardo. Ma è in San Francesco che è apparso già ai suoi tempi come una perfetta riproduzione di Gesù Cristo. Tutti dall'esempio e dalla parola di San Francesco sono chiamati a seguire Gesù Cristo e imitarlo. Per San Bernardo era una specificità più dei monaci, per San Francesco tutti, specialmente i più poveri e i più umili come ai tempi della predicazione evangelica. Ecco che San Francesco nel periodo della storia della pietà cristiana, il posto di San Francesco occupa nella storia della pietà cristiana, è pressoché unico, sia per il dono delle stimmate, che fino ad allora fu interpretato come il sigillo miracoloso di una già raggiunta conformità interiore a Gesù Cristo, sia anche per il modo con cui invitò i suoi discepoli e tutto il popolo cristiano a un'imitazione di Gesù Cristo, non solo cosciente ed esplicita, non solo letterale ed esteriore, perché San Francesco studia amorosamente ogni tratto della via di Gesù e cerca di imitarlo, ma questo anche secondo lo spirito e profondamente interiore, perché vuole San Francesco portare, raggiungere, portare a un'unione, a una conformità di sentimenti con Gesù che va fino a voler sentire il suo amore, a voler soffrire il suo dolore per quanto è possibile alla natura umana. Il suo appassionato amore a Gesù Cristo di San Francesco, quel suo voler sentire nel suo cuore l'amore di cui era infiammato il cuore di Gesù Cristo a sostenere tanta passione per noi peccatori, anticipa quello che sarà il significato più profondo della devozione al Sacro Cuore di Gesù, cioè all'amore di Gesù Cristo, che diventa il centro dei divini misteri, che darà una nota propria alla pietà moderna dell'incarnazione fino ai nostri tempi. In un'epoca di un generale rilassamento, abbandono nei riguardi del Santissimo San Francesco, il Serafico Padre anticipa quel risveglio eucaristico dei tempi moderni e avvicina le anime a Gesù Cristo vivente nel tabernacolo da cui viene a noi la vita, la via, la verità e la vita. E anche l'adesione allo spirito della liturgia è vivo nel poverello d'Assisi. Pur con accenti personalissimi, San Francesco, uomo semplice, non colto, conosce a fondo, amorosamente, solo la Sacra Scrittura. Non è sacerdote, non saprebbe comporre sermoni sui misteri di Cristo, ma sa riviverli, seguendo l'anno liturgico, ripresentandoli a sé e agli altri con vivezza, con amore, fino ad immedesimarsi ad essi. Ecco che l'imitazione di Gesù Cristo si risolve in San Francesco in un voler rivivere tutti i misteri di Gesù Cristo, nostro Signore. Ecco che San Francesco non ci dà una teoria dell'imitazione di Gesù Cristo, non si pone il problema della ragione formale di essa, neppure ne esprime concetti teologici o dogmatici. Ma lui sa che la nostra incorporazione a Gesù Cristo avviene per la grazia, ha un intuito e comprende che l'anima dell'imitazione è l'amore, e quindi San Francesco cerca anzitutto l'unione dell'amore con l'amato, e questo ha vissuto con pienezza fino in fondo la realtà di quella che è l'incorporazione a Cristo e a Cristo crocifisso e della nostra identificazione con Lui, e quindi lascia intravedere attraverso le sue parole, le sue preghiere, i suoi esempi quella consapevolezza intuitiva, ma sicura e profonda di quei fondamenti che attingeva direttamente dalla Sacra Scrittura. Perciò ecco che San Francesco, come dirà più tardi il De Berulle, dice: il cristianesimo consiste in tre punti: guardare a Gesù Cristo, unirsi a Gesù Cristo e operare in Gesù Cristo. E questo diventa, per il Cardinale De Berulle, e quindi attingerà molto dal Serafico Padre San Francesco, questa imitazione di Gesù Cristo che è nuova nella formulazione, ma che già San Francesco aveva vissuto fino in fondo e di cui ha dato esempi originalissimi. Anche la scuola francese del XVII secolo, che ha portato un'intelligenza più profonda della dottrina di San Paolo del corpo mistico, porterà a fondamenti dogmatici, enuncerà insegnamenti sull'imitazione di Gesù Cristo. E tutti questi però sono, almeno nella linea di San Francesco, anche nel loro punto di partenza. Per il poverello d'Assisi, la contemplazione della vita, la contemplazione delle opere dell'uomo Dio. E per la scuola francese sarà la considerazione teologica del posto che occupa nell'universo il Verbo incarnato. Quindi sono due punti un po' di partenza diversi. Per San Francesco sarà la contemplazione della vita e delle opere dell'uomo Dio, di Gesù Cristo. E invece per il Cardinale Berulle, la scuola francese che darà inizio del XVII secolo, sarà le considerazioni teologiche del posto che occupa nell'universo il Verbo incarnato. Ma per San Francesco nel suo amore illuminato, aveva intravisto nella rivelazione quella centralità di Gesù Cristo, nel quale il Padre si è compiaciuto e che solo gli basta a tutto, e quella che è la nostra dipendenza da Lui. E proprio qua nasce la necessità di imitarlo. È chiaro che il motivo per cui dobbiamo imitare Gesù Cristo non è un motivo di convenienza. Visto che Gesù è il modello più perfetto, conviene imitare Lui per attirare e arrivare al Padre, perché è la via migliore. Non è solo la via migliore, ma in più è l'unica via. Nessuno va al Padre se non attraverso me. E quindi non è nemmeno sufficiente dire che bisogna imitare Lui perché i suoi esempi sono efficaci e da essi viene la grazia che ci rende possibile l'imitazione. Sì, è vero, ma non è tutto. La necessità dell'imitazione di Gesù Cristo sta nel suo primato assoluto e nella nostra predestinazione in Lui. Infatti, dirà l'Apostolo delle genti, San Paolo, dirà una cosa molto molto importante: in Lui Dio ci scelse davanti alla creazione del mondo affinché fossimo santi, immacolati, irreprensibili al suo cospetto, avendoci nel suo amore predestinati a essere suoi figli adottivi in Cristo Gesù. Quindi coloro che Dio ha conosciuto li ha predestinati a essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché il suo figlio sia il primogenito di una moltitudine di fratelli. Quindi non esiste dunque nel disegno di Dio una predestinazione nostra indipendente da Gesù Cristo e per così dire parallela alla sua. E fin dall'eternità Dio ci ha visti nel Cristo, membro del suo corpo mistico, come tralci dell'unico ceppo, voluti e creati per essere immagine di Gesù Cristo. Per questo non c'è altra via se non Gesù Cristo. Questo è anche un po' interessante, un po' per vedere, proprio per comprendere come, allontanandoci un po' da questa centralità di Gesù Cristo, si possono essere dopo delle derive di altre strade, di salvezza, parallele o alternative al nostro Signore Gesù Cristo. Anche chi non conosce Cristo ha avuto l'esistenza per Cristo, essendo stato creato a sua immagine e per essere da Lui conforme. E se cammina secondo i lumi naturali, a quelle leggi morali che sono a sua conoscenza, lo può fare solo per la mediazione di Gesù Cristo, che diventa il benefattore, ancora da lui non conosciuto, ma non per questo inesistente o inefficace. E questa visione è cristocentrica nel senso più completo della parola, perché presenta un singolare organicità e una coerenza perfetta fra costruzione dottrinale e applicazioni spirituali. Quindi, noi potremmo prendere una visuale del trinomio fondamentale Dio, Cristo e l'uomo, e si potrebbe dire: l'uomo viene da Dio, è stato da Dio creato, elevato mediante la grazia allo stato soprannaturale, destinato alla visione beatifica per lui. Ma l'uomo ha peccato, quindi Dio ha mandato il Figlio, suo unigenito, che si è incarnato per redimere l'uomo dalla colpa e ridargli l'amicizia di Dio e la speranza dell'eterna salvezza. Per raggiungere l'eterna salvezza bisogna che l'uomo obbedisca alla legge di Dio, fugga il vizio, pratichi la virtù, dominando le sue passioni sregolate con l'aiuto della grazia di Gesù Cristo che gli ha meritato e che la Chiesa gli elargisce attraverso i sacramenti. Questo è il perfezionamento di noi stessi e deve essere il lavoro di tutta la vita. E Dio non ci farà mancare l'aiuto e ci ha dato in Cristo non solo il Salvatore, ma anche il modello perfetto da imitare. Imitando Lui, seguiremo Lui se vogliamo raggiungere il nostro fine. Questo non andrebbe male come argomento, ma non è ancora completo, perché questo è un ragionamento cristiano, ma non si può negare che in esso fa centro più l'uomo che Cristo. Quindi Cristo è in funzione dell'uomo. Ma se vogliamo mettere la giusta luce e approfondire il fatto della nostra elevazione soprannaturale, dobbiamo seguire un'altra strada, che è quella del Sacro Padre San Francesco. Infatti, se l'uomo fosse solo creatura di Dio, per capire se stesso, per capire i suoi rapporti con Lui, gli basterebbe la ragione e una fede naturale. No, l'uomo è stato creato per essere figlio adottivo di Dio e la rivelazione lo afferma. Ora, i rapporti tra padre e figlio adottivo non si possono intendere se non come analogia, come somiglianza dei rapporti tra padre e figlio secondo la natura. Dio è un unico figlio secondo la natura, il Verbo. Però le relazioni tra il Padre e il Verbo nella Trinità non sono imitabili da creature limitate come siamo noi. Ecco allora che Gesù Cristo, il Figlio, il Verbo increato, prende carne, si incarna, ecco Gesù Cristo, e quindi devo considerare Gesù Cristo per capire il me medesimo, me stesso, cioè la mia posizione di figlio adottivo. Anzi, io non conoscerei nemmeno il mistero della Santissima Trinità e la mia condizione di figlio di Dio se Gesù Cristo non me l'avesse rivelato. Ecco allora Gesù Cristo, ecco allora il centro in Cristo. Per capire il trinomio, trinomio Dio, Cristo e l'uomo, ecco qual è il ragionamento. Gesù Cristo nella sua umanità santissima è stato creato per la gloria del Padre, conosce, ama, serve Dio in modo perfetto, è il primogenito di una schiera di innumerevoli esseri, i quali, uniti a Gesù Cristo, per la grazia che viene a loro da Gesù Cristo, devono conoscere, amare e servire Dio come figli adottivi. Essi saranno quello che devono essere, raggiungeranno il loro fine se imiteranno Gesù Cristo, se si conformeranno a Lui nella loro vita. E invano Satana ha tentato di sabotare il disegno divino inducendo l'uomo al peccato. Dio ha previsto dall'eternità il peccato e nel suo piano divino eterno ed immutabile l'ha permesso perché Cristo l'avrebbe ripagato infinitamente di tutto. Ecco che la morte di Gesù Cristo sarebbe stata la più grande prova di amore data a Dio agli uomini. E con quella morte si è ristabilita l'unione vitale tra Gesù Cristo e i fratelli suoi temporaneamente spezzata dal peccato. E per questa unione vitale, per Gesù Cristo, noi possiamo vincere i vizi, eredità del peccato, praticare le virtù e ascendere verso il Padre, purificati, illuminati, accesi dal fuoco della carità, che è forza unitiva per eccellenza, incorporati a Gesù Cristo e formare una sola cosa con Lui. È in questa visione della realtà universale che è cristocentrica, nel senso più pieno, scrive Ciccarelli, la nostra unione con Gesù Cristo, la nostra dipendenza da Lui, vengono messe in luce in un modo migliore, perché essa è imitazione di Gesù Cristo e trova il suo motivo più profondo, essenziale. Può accadere che non lo conosciamo, ma chi lo conosce, se vuole raggiungere il suo fine e non fallire nella vita, non può rimanere neutrale o indifferente. Chi non è con me è contro di me, dice Gesù Cristo. Perciò, per chi vive nel grembo della Chiesa che Cristo ha fondato, si impone dunque il dovere di vivere la vita divina così copiosamente messa a disposizione. E viverla vuol dire imitare Gesù Cristo e assimilarsi a Gesù Cristo. Quindi, nella sintesi che possiamo aver dato, ecco che l'esperienza di San Francesco sta all'origine, la costruzione della dottrina spirituale. San Bonaventura un po' porterà ad analizzare, ad approfondire questa dottrina col cristocentrismo, la dottrina della grazia, il corpo mistico e il fondamento del primato universale di Gesù Cristo, il disegno universale che ne costituisce lo sfondo, la sua predestinazione assoluta e indipendente. Il beato Giovanni d'Unscoto così porterà avanti tutto questo sistema, ma possiamo vedere come l'aspetto più noto ed evidente consiste in quell'orientamento spirituale verso l'umanità santissima di Gesù Cristo, che influì profondamente nella pietà, nell'arte, nella letteratura ascetico-mistica di San Francesco, che poi dopo si è largamente diffusa fra il popolo cristiano. E non dobbiamo accorgerci che non possiamo separare due aspetti, la devozione e la dottrina, perché nella spiritualità francescana sono strettamente congiunti. Per ciò che ci riguarda la dottrina spirituale, San Bonaventura diventa il maestro, il teorico insuperabile di questa pietà tutta incentrata in Gesù Cristo. È l'interprete più fedele del pensiero, delle esperienze religiose di San Francesco. Non c'è una parola che non un atteggiamento di San Francesco che non abbia avuto una ripercussione profonda nell'elaborazione della sintesi di San Bonaventura. Perciò le idee generali che sostengono l'edificio del pensiero di San Bonaventura possono considerarsi come il fondamento più genuino della dottrina spirituale francescana. Vedremo un po' come gli studiosi moderni lo hanno un po' compreso. Dice: la dottrina di San Bonaventura conserva il senso pieno delle parole di Gesù Cristo: io sono la via, la verità e la vita, e stabilisce la spiritualità del suo fondamento, Gesù Cristo. Non ci sono tappe in cui Gesù Cristo, il Verbo incarnato, non appaia come il principio, il modello e il fine. Ecco che la croce diviene l'albero della vita e la somma delle illuminazioni divine. Gesù Cristo crocifisso costituisce l'unico punto di passaggio verso l'altissima contemplazione alla Santissima Trinità. L'unità della via interiore affermata con vigore dalla grazia, dai doni dello Spirito Santo. E in terzo luogo la mistica di San Bonaventura esplora a fondo e apre in tutta la loro ampiezza le vie che partono dal mondo sensibile e dell'anima all'ordine intellettuale. Fino agli splendori della grazia che conducono per gradi alla contuizione più alta di Dio. Ecco che la dottrina di San Bonaventura è tutto un appello alla contemplazione, alla contuizione, avere quasi lo stesso intuito di Dio. E ecco che San Bonaventura è tutto un appello, un volere elevarsi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. Bene, nella storia religiosa non si è forse trovato un santo come San Bonaventura che abbia fatto sentire al mondo un invito così largo, così pressante dell'unione mistica del serafico padre San Francesco. Invece un altro grande santo è stato il beato Giovanni Duscotto, grande interprete di San Francesco. È un ingegno speculativo, il dottore sottile, il dottore dell'Immacolata per il suo grande amore alla Beata Vergine Maria, ha portato avanti anche il fondamento che porterà alla definizione dogmatica della verità di fede dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. La sua costruzione è solidissima e ha una visione della realtà universale, tutta animata dallo spirito di San Francesco, da cui scaturiscono principi e direttive della sua vita spirituale. Per il beato Giovanni Duscotto vede Dio come il vero infinito, il bene infinito, l'amore per essenza, e Gesù Cristo come l'opera somma di Dio, la glorificazione della Trinità, voluto da Dio per se stesso. E in Cristo vede risplendere l'amore sommo verso Dio e verso gli uomini, manifestato nel sacrificio del Calvario. E vede Maria Santissima l'Immacolata, per virtù, per meriti di Gesù Cristo, e l'uomo naturalmente orientato verso Dio, a cui tende con un desiderio innato ed elevato al soprannaturale, alla grazia carità, che diventano due aspetti di una medesima realtà, la grazia carità, che lo unisce a Dio e al prossimo, in un unico amore, il cui oggetto primario è Dio. E trattando dei sacramenti, il beato Giovanni Duscotto insiste sulla Santissima Eucaristia come al centro del culto e della vita della Chiesa. E da questi fondamenti teologici deriva, per la vita spirituale, un orientamento verso Dio, Dio che è amore infinito, tutto fondato sulla carità, e questo non è un fervore o tenerezza di sentimento, ma diventa forza soprannaturale che ci fa tendere verso il sommo bene, e quindi elevando, potenziando quell'inclinazione naturale verso Dio che è profondamente radicata nell'animo dell'uomo. Quindi l'unione con Dio nella carità si realizza per mezzo di Gesù Cristo. L'essere più caro, la Trinità, è amato da essa. E perciò è l'unica via per trovare, per conoscere, per amare Dio e aderire a Lui. Ecco che allora, come questi due grandi santi, San Bonaventura e il beato Giovanni Duscotto, differenti posizioni, differenti piani speculativi, però ci aiutano a comprendere, come autentici figli di San Francesco, questa spiritualità francescana. Ci riescono a comprenderla e a viverla in modo sempre più intenso. E soprattutto per merito di questi santi, lo spirito francescano ha segnato una traccia profonda, incancellabile nello sviluppo della spiritualità cristiana. L'umile San Francesco, semplice, incapace di conoscere le grandi cose, come egli si definiva, è stato un eletto di Dio, è stato chiamato a fare un'operazione meravigliosa, cioè a suscitare nel mondo un nuovo ardore di carità per Gesù Cristo, riaccendere il desiderio di seguirlo e di imitarlo. Vogliamo adesso entrare un po' nel centro, un po' del mistero, o incominciare un po' ad affrontare questo mistero di San Francesco come Alter Christus. Vediamo come l'ha descritto l'arte, questa figura. La vita del poverello impressionò fortemente, scrive il padre Ciccarelli, i contemporanei che lo giudicarono con una nobiltà quasi superiore all'umana natura. Ben presto intravidero le somiglianze fra San Francesco stigmatizzato alla Verna e il Divin Crocifisso del Calvario, e ne colsero le caratteristiche e gli episodi più salienti e significativi. Quindi biografi, artisti, poeti incominciano a mettersi a confronto, a creare questo, a realizzare, ad accorgersi di questa conformità. A gara si diedero di celebrare la mirabile vita che richiama e riconduce a Gesù Cristo, unica nostra speranza. Specialmente l'arte, sotto l'influsso dei motivi che San Francesco le ho offerto, accento e moltiplica i temi di ispirazione particolarmente cristiana. Ecco che il crocifisso divenuto il soggetto preferito è collocato al centro delle chiese nel nascente stile gotico e sostituito volentieri al Cristo giudice e al Cristo dottore della cattedra. E più che i raffronti fra il Vecchio e il Nuovo Testamento, fra il simbolo e la realtà, tra la profezia e la storia, interessa ormai la vita di Gesù Cristo, la sua dolorosa umanità, i suoi misteri dell'Annunciazione di Maria alla crocifissione, ed ecco presentati all'anima gli ideali da imitarsi. Ecco l'incarnazione diventa una questione da imitare, e San Francesco richiama i fedeli alla compassione, all'amore dell'umanità di Gesù Cristo, riporta nell'uomo e nella società l'unico lievito che fa fermentare la santità e la vera civiltà, Gesù Cristo. E il più considerato il più francescano tra gli artisti, il grande Giotto, ha chiaro nelle sue concezioni il parallelismo tra Gesù e San Francesco, tra Nostro Signore Gesù e San Francesco. E mette in raffronto nella Basilica Superiore d'Assisi la vita del poverello con quella di Gesù, il discepolo col maestro, la coppia col modello, e abbozza per le anime il primo libro di quello che potremmo chiamare L'imitazione di Gesù Cristo alla scuola di San Francesco. Libro non teoretico, ma tutto concentrato nel suo parallelismo di scena a scena, di episodio a episodio. Poi ci saranno altri autori, il Benozzo Gozzoli, Montefalco, gli artisti posteriori, continueranno a raffigurare il Serafico come colui che più fedelmente rivive i misteri di Gesù Salvatore e più efficacemente insegnò a riviverli. Vediamo invece che cosa dicono i primi biografi, gli antichi biografi su San Francesco Alter Christ. Tutti più o meno colgono il nucleo vitale della sua spiritualità nella conformità a Gesù Cristo, questi biografi, ma non tutti riescono a mettere sufficientemente in luce qual è il motivo ispiratore, che è l'amore per l'amore di Dio, rivelato a noi nel suo Cristo Gesù. Alcuni lo sfiorano appena, ma nessuno ne dà uno sviluppo interiore, organico, sistematico, come lo vorremmo noi moderni, che abbiamo il gusto dell'introspezione, dell'indagine psicologica, anche se di rado finiamo per cadere nel frammentario, perdendo di vista l'unità di ogni vita interiore. La prima biografia di San Francesco, come noto, è la vita prima del Tommaso da Celano, scritto tra il 1227 e il 1229. San Francesco morto da qualche anno, 1226. Ma non è che qui si rispecchia con semplicità e immediatezza la primitiva vita francescana. Noi la cogliamo invece, dice, scrive il padre Ciccarelli, soprattutto negli scritti della cosiddetta corrente leoniana, lo specchio di perfezione, la leggenda dei tre compagni, e in primo luogo, e poi anche le sacre nozze del beato Francesco con Madonna Povertà e gli Actus Beati Francisci e i primi compagni, che furono la fonte dei fioretti. Frateleone, compagno, confessore, discepolo fedelissimo del santo, di cui nei luoghi di lunghi anni di sopravvivenza rimpiange la familiarità, è in grado di rendere la migliore testimonianza della conformità che San Francesco ha avuto a Gesù Cristo. E anche se egli non è l'autore, nel senso preciso della parola, dello specchio di perfezione o della leggenda dei tre compagni, così come li abbiamo oggi, è certo che ambedue derivano da materiale raccolto da lui, in cui confluivano i suoi ricordi personali e quelli dei primi compagni più vicini al santo, quei compagni che erano stati con lui. Perciò troviamo in questi due scritti singolarissimi l'intimità umana del santo, i tesori più grandi del suo cuore in un racconto vivo, un'efficacia di una suggestione incomparabili. Poi nello specchio di perfezione si coglie meglio che negli altri l'anima della conformità. Questa conformità è nell'amore di Dio sublime e prezioso, che San Francesco ci rivela anche nelle creature più umili, anche in ognuna di esse che vede un dono di Dio all'uomo. E perciò San Francesco si strugge di ricambiare in perenne inno di ringraziamento l'Altissimo. Ecco allora un po' il punto di partenza o la genesi del cantico. Il cantico delle creature, il cantico di Frate Sole, di cui lo specchio di perfezione ci dà le più preziose testimonianze, che diventa un inno di tutto il creato al creatore, un osanna di riconoscenza ed amore. Abbiamo anche la leggenda dei tre compagni, che riprende lo stesso motivo, trovandone già gli accenni della giovinezza del santo, che per l'amor di Dio si faceva la carità. E una volta si pentì di averla rifiutata, distratto a chi gliel'aveva richiesta per amor di Dio. Ecco che la nota dominante, l'amore a Gesù Cristo, diventa l'ideale supremo, unico di San Francesco, ed è messa bene in evidenza. Amò tanto l'amore di Gesù Francesco che chiese ed ottenne di essere per compassiva dolcezza trasformato in colui il quale, per gran carità, vuole essere crocifisso. E non mancano nello specchio di perfezione, vivificate di una luce particolare, le manifestazioni della conformità nella povertà, nell'obbedienza, nella carità, nella perfetta letizia. I tre compagni, frate Leone, frate Angelo e frate Rufino, appartengono a quella eroica generazione francescana di frati che erano riscaldati per il solo calore divino e coperti con la coperta di Madonna Povertà. Ma anche se in questa condizione così difficoltosa, potremmo dire umanamente, erano sempre lieti di seguire il Padre Serafico nell'amore a Gesù Cristo crocifisso. Discreta anche la luce sulla conformità di Francesco a Gesù Cristo, si irradia anche nelle nozze del beato Francesco con Madonna Povertà, che idealizzano di una lunga artificiosa allegoria la povertà come fondamento e custode di tutte le virtù. Perciò l'amore, motivo dominante della vita in Cristo, sfugge all'anonimo autore. Invece nei fioretti, che cantano la perenne poesia serafica, la conformità è arrivata a una luce singolarissima, unica, forse in tutta la leggenda francescana. L'autore ha compreso bene il motivo fondamentale della spiritualità e lo modula in note chiarissime. Dio Padre volle fare in molti atti conformi e simili al suo figlio Gesù Cristo. E Francesco, San Francesco, con tutto il suo sforzo, si ingegnava di seguire Gesù Cristo, perfetto maestro, per conformarsi perfettamente a Cristo in ogni cosa. E in certe cose fu quasi un altro Gesù Cristo. Anzi, fin dal preludio sembra che l'autore non abbia avuto altri intenti. Dice prima è da considerarsi che il glorioso Messer Santo Francesco, in tutti gli atti della sua vita, fu conformato al Cristo benedetto. Questo, con lo specchio, la leggenda dei tre compagni, è uno dei gioielli tra le fonti della spiritualità serafica nel concetto ispiratore e ci conduce alla prima vita francescana eroica che ci fa percepire quasi l'amore di Dio per il santo che ha potuto trasfondere nei suoi e nella coscienza del popolo a cui parlava. Abbiamo poi Tommaso da Celano, che rappresenta un'altra corrente, la corrente ufficiale, dotta, studiata, di cui si perde un po' la spontaneità primitiva, la freschezza gioiosa della corrente leoniana. Il celanese, che alla Porziuncola aveva ricevuto l'abito da San Francesco, dalle mani del Serafico Padre, scrive per incarico di Papa Gregorio IX. È la prima vita ufficiale del poverello. Ben presto si rivelerà incompleta e insufficiente. Nel 1947, 20 anni dopo, scrive una vita seconda, molto più ricca di informazioni, attinte dai tre compagni, egli stesso presente come fonte. E Tommaso da Celano è letterato, artista finissimo, ma le sue frasi elaborate non hanno la commovente suggestione degli scritti leoniani. Grandi abili richiami biblici, specialmente evangelici, stabilisce ingegnosi raffronti tra la vita del discepolo San Francesco e quella del Maestro Gesù Cristo, soprattutto è preoccupato di mettere in evidenza l'ammirabile santità di San Francesco e lo paragona agli eroi più puri del cristianesimo, agli antichi santi, ma specialmente nella vita prima, sia per il desiderio di vederlo presto canonizzato, sia per la sua formazione letteraria e retorica, presenta secondo schemi un po' più di maniera il suo padre serafico, che il santo fosse più originale e meno riducibile a questi schemi che ha voluto un po' realizzare. E anche un forte accento di interiorità si trova nell'altra vita ufficiale, quella di San Bonaventura, leggenda maior, leggenda minor, che avrebbe dovuto sostituire tutte le precedenti biografie. Un grande dottore serafico, temperamento mistico, coglie in pieno il motivo della conformità riponendolo nell'azione della grazia. Francesco, per San Bonaventura, è la manifestazione stupenda del soprannaturale, è il figlio della grazia che arriva mediante il lavorio interiore della grazia alla somiglianza più espressiva con Gesù Cristo. Però, anche nella vita di San Bonaventura, tale motivo interiore è intuito felicemente perché Santo Dottore ha compreso dal suo padre l'opera di Dio in lui. Però non è sviluppato e analizzato. San Bonaventura ci parla del fervente amore di San Francesco, del mirabile amore, dell'ardore a Gesù Cristo e l'impressione delle stimate che ci lascia solo intravedere come attraverso uno spiraglio luminoso tutto un mondo interiore. Poi abbiamo ancora Ubertino da Casale, un grosso volume scritto in 7 mesi alla Verna, e il materiale storico, un grande profondo misticismo. Da San Bonaventura a Ubertino da Casale, poi fra Bartolomeo da Pisa, trae l'idea centrale dell'opera di cui è rimasto famoso il Liber de Conformitate, Vita Beati Francisci ad Vitam Domini Nostri Gesù Cristo. E ben presto però si perse strada facendo di raffronti esteriori condotti da questi stili del tempo. Quindi il concetto della conformità a Gesù Cristo percorre dunque tutta la fiamma viva dell'antica leggenda francescana e nei secoli è mancata a convalidarli anche autorevoli e sommi pontefici con la loro autorità. Quindi possiamo concludere con quelle parole del Papa Pio XI che diceva: sembra potersi affermare che non esservi mai stato alcuno in cui brillasse più viva e più somigliante l'immagine di Gesù Cristo e la forma evangelica di vita che in San Francesco si è realizzata. Allora vogliamo chiedere proprio oggi al Serafico Padre San Francesco e alla Regina dell'Ordine Serafico, l'Immacolata, la Beata Vergine Maria, proprio che ci aiuti a comprendere sempre più questi misteri, perché lei ci aiuti, come ha aiutato il Serafico Padre San Francesco, a renderci sempre più conformi a Gesù Cristo. Preghiamo insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Immacolata, Regina dell'Ordine Serafico, prega per noi. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici del Sentiero Mariano Serafico, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.